Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Tutti questi dati sono condivisi e validati. La cabina di regia, ripeto, è l'ambito in cui si producono, poi vengono trasmessi al CTS, poi dopo al Comitato Tecnico Scientifico e poi la direzione, il Ministero li trasmette alle regioni su base settimanale. Su questo si inserisce quest'ultimo DPCM con i criteri che voi tutti conoscete, che dando un ulteriore livello di prioritizzazione.
Era Brusaferro, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, in realtà era un incipit, c'è stato un po' di confusione. In realtà oggi Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, ha detto che dopo il passaggio ieri di 5 regioni dalla zona gialla a quella arancione, che però il passaggio entra in vigore dalla mezzanotte di oggi, ci sono altre 4 regioni che sono a rischio, dice, perché l'indice di contagiosità si alza e quindi dice bene che queste regioni anticipino delle misure restrittive prima di fare questo passaggio. Intanto poi ne parleremo di quali sono queste regioni. Intanto c'è la situazione difficile della Campania, si è in attesa di capire che cosa succede per la Campania. Per il momento non ci sono però nuove ordinanze in questo senso, ci sono però delle regioni appunto che stanno già cercando di anticipare dei provvedimenti un po' più restrittivi proprio per non rischiare di passare di fascia dalla zona magari di più basso rischio a quella con maggiori restrizioni. Ne parleremo, così come parleremo anche dell'inchiesta che si è aperta in Sardegna per quanto riguarda quest'estate l'apertura delle discoteche, i contagi che sono aumentati, anche i contagi di ritorno, e poi collegamento con gli Stati Uniti per capire a che punto è questa travagliata transizione da Trump a Biden. 349-238-6666, ve lo ricordo, e se per il numero per i WhatsApp, per i vostri commenti, 349-238-6666, altrimenti pagina Facebook di Effetto Notte. Partiamo subito con la sintesi della giornata. L'evoluzione del coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono 35.098, le vittime sono 580. Regioni e provvedimenti: per ora nessuna ordinanza da parte del Ministero della Salute, ma l'Istituto Superiore di Sanità chiede misure restrittive per Emilia-Romagna, Campania, Friuli Venezia Giulia, Veneto. Regole anti-Covid: il Viminale chiede maggiori controlli in arrivo strette contro gli assembramenti in Emilia-Romagna e Palermo. Discoteche aperte in Sardegna: la Procura apre un'inchiesta dopo il servizio di report, ipotesi di reato ed epidemia colposa. Stati Uniti: Biden valuta un'azione legale contro l'amministrazione Trump, il quale intanto fa causa alla Pennsylvania, silurato il capo del Pentagono. Cinema: 6 nomination per l'Italia a IEFA, gli Oscar europei, 4 per Martin Eden di Pietro Marcello, tra cui miglior film. Calcio Serie A: ricorsi respinti, restano le sconfitte a tavolino per Napoli e Roma. Partiamo quindi dall'andamento dell'epidemia di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 35.098, dati quindi sempre preoccupanti, quelli che arrivano anche oggi sui contagi giornalieri, e si valuta lo spostamento in zona arancione o rossa di alcune regioni, una decisione che va presa in fretta, dicono medici ed esperti, soprattutto per la Campania, dove la situazione è particolarmente critica.
Oltre 35.000 nuovi contagi nell'ultimo bollettino, con una percentuale di positivi su tamponi il 16%, in calo rispetto al 17% dei giorni scorsi. I dati peggiori in Lombardia e Piemonte, con tasso di positivi oltre il 23%, poi Bolzano, Valle d'Aosta, Marche e Campania tra il 19 e il 20%, mentre migliora il Lazio, 9%. I morti sono stati 580 nelle ultime 24 ore, un record negativo dal 14 aprile. Quasi 1.000 in più i ricoveri ordinari, 122 in più in terapia intensiva, per un totale poco sotto i 3.000. Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro.
L'RT intorno all'1,7 ha mostrato nell'ultimo periodo un rallentamento nella sua crescita, però non dimentichiamo che per ridurre il numero di casi bisogna portare l'RT sotto a 1.
A questi ritmi, spiega Brusaferro, gli ospedali arriveranno alla saturazione entro un mese in tutta Italia. All'ospedale Cotugno di Napoli continuano le file di pazienti in auto. È una tragedia, dice il presidente della Croce Rossa di Napoli, Paolo Monorchio. Serve un lockdown totale. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E poi parleremo proprio della situazione della Campania. Domani, poi per altre 5 regioni, ne abbiamo parlato ieri con l'ordinanza di Speranza, iniziano 2 settimane almeno con più limitazioni dopo il passaggio dalla zona gialla alla zona arancione. Si allungano intanto i tempi per un verdetto sulla Campania, ma ci sono anche altre regioni dove la situazione rischia di aggravarsi e i presidenti di regione di Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna lavorano a proprie misure anticontagio proprio per evitare che il governo poi decida di spostarli in zona arancione, e ne parleremo tra poco. La Basilicata sta valutando una chiusura delle scuole primarie e secondarie di primo grado, le medie. Basilicata che domani passerà dalla zona gialla a quella arancione. Intanto il braccio di ferro fra governo e regione Puglia si arricchisce oggi di una nuova puntata. Il Ministero dell'Istruzione si è costituito nel giudizio in corso dinanzi al TAR Puglia sull'ordinanza regionale che da fine ottobre aveva disposto la didattica a distanza anche nelle scuole elementari e medie, ordinanza poi modificata. Ora in sostanza sta alle famiglie a decidere se mandare o meno i figli a lezione in presenza. E poi invece per quanto riguarda appunto misure restrittive che amministratori locali stanno già prendendo, a Palermo per esempio il sindaco Orlando fa sapere che vieterà lo stazionamento in centro di Palermo dalle 16 alle 22 per l'intera giornata sabato e domenica. E poi c'è l'inchiesta in Sardegna, ci sarà modo di tornare nel corso della puntata sull'apertura delle discoteche estive che avrebbe prodotto, secondo i magistrati, molti contagi, anche contagi di ritorno. In tutto questo c'è l'attesa del vaccino, unica vera arma per uscire dalla pandemia. Domani dal Collegio dei Commissari Europei arriverà il via libera all'accordo europeo sull'acquisto di 300 milioni di dosi del vaccino Pfizer-BioNTech. All'Italia è riservata il 13,51% delle dosi, ma la quota potrebbe anche aumentare. Intanto con le nuove chiusure ci sono nuove perdite per negozianti e imprese.
Le restrizioni nelle zone arancioni e rosse preoccupano chi ha un'attività da gestire, nonostante il decreto ristori bis da 2 miliardi e mezzo varato dal governo. Con le nuove regole, nelle zone ad alto rischio, stima Coldiretti, 234.000 locali di ristorazioni come bar, ristoranti, pizzerie, agriturismo hanno chiuso, con una perdita di fatturato di almeno 4,6 miliardi. La nuova stretta, aggiunge Confesercenti, si traduce in una perdita di 50 milioni al giorno per il settore, una stima peggiore di quella di 2 settimane fa, puntualizza l'associazione, che ha presentato un ricorso al TAR contro la chiusura obbligatoria dei centri commerciali durante il fine settimana. Il decreto ristori bis, entrato in vigore oggi, stanzia 410 milioni per gli indennizzi nelle nuove zone ad alto rischio. Ma all'orizzonte c'è l'ipotesi di un nuovo scostamento di bilancio dopo la decisione di inserire 5 regioni nella zona arancione e la possibilità di ulteriori strette legate all'andamento della pandemia. Mense e ristorazione collettiva intanto lanciano un grido d'allarme. Senza aiuti, dice Massimiliano Fabbro, presidente dell'ANIR, sono a rischio 60.000 posti di lavoro. Teresa Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E torna a scendere la produzione industriale che dopo 4 mesi di recupero segna a settembre un calo del 5,6% rispetto ad agosto e del 5,1% rispetto a un anno prima. Nonostante il calo di settembre, fa sapere l'Istat, il trimestre iniziato a luglio mantiene un forte segno positivo, più 28,6 rispetto al precedente trimestre caratterizzato dal primo lockdown per il Covid. E siamo all'estero col presidente americano eletto Joe Biden, che ha iniziato il suo giro di telefonate con i partner europei. Oggi si è sentito col presidente francese Macron, il primo ministro britannico Johnson, la cancelliera tedesca Merkel. Intanto continuano però gli strascichi legali dopo il voto. Il presidente Trump dice vinceremo, i risultati arriveranno la prossima settimana. Biden allora valuta un'azione legale contro l'amministrazione Trump che dice ostacola la transizione. Poi insomma ci collegheremo con gli Stati Uniti. La Libia adesso, un'attivista libica, l'avvocata Anan al-Barazi, è stata assassinata a Bengasi giorni dopo aver criticato duramente il figlio del generale Haftar e il ministro dell'interno del governo della Cirenaica, l'est della Libia. Nel denunciare l'assassinio a colpi di arma da fuoco, Amnesty International su Twitter ha ricordato che l'attivista, l'avvocata, era stata esplicita nel criticare la corruzione di diverse persone affiliate a gruppi armati nell'est della Libia. E adesso torniamo sui viaggi di Radio 24.
I viaggi di Radio 24.
Sono i colori dell'emergenza a scandire i movimenti nelle città italiane. In questa prima settimana delle nuove regole vi riportiamo nelle città italiane per capire come si vive e come ci si muove. Seconda tappa oggi a Napoli da Laura Vigiano.
In una regione ancora zona gialla, il traffico a Napoli risulta ancora sostenuto e non sempre i mezzi pubblici riescono a garantire un adeguato distanziamento.
C'è nessun cambiamento. serata di oggi si va in arancione, ci saranno più restrizioni, la gente esce di meno.
Non penso minore capienza, penso che si siano solo diminuite le corse. Sto partendo con un'ora di ritardo appunto per stare un po' più largo.
C'è meno gente?
Rispetto al solito sì, però comunque ci sta gente che non rispetta comunque il distanziamento, mascherine.
In vista di imminenti nuove disposizioni, il Comune di Napoli si prepara. Il vice sindaco Enrico Panini.
Ci stiamo preparando ovviamente a rispettarle, ma non ci risolve i problemi, nel senso che aumenteremo la richiesta di trasporto privato che contribuisce al trasporto pubblico. Chiederemo al trasporto non di linea, ai taxi, tanto per intenderci, di mettere in campo nuove corse. Abbiamo incentivato il trasporto ecocompatibile, però se non c'è un governo degli orari e se lo Stato non mette a disposizione nuovi mezzi di trasporto, oggettivamente il tema dell'affollamento in alcuni orari rischia comunque di esserci.
Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
E adesso un po' di cinema.
Quello che scrivi non si venderà mai. E noi non ci sposeremo mai e non saremo mai una famiglia.
Prima dovrei vergognare di raccontare tutto questo.
Il film Martin Eden fa Poker European Film Awards, IEFA 2020, correndo in ben quattro categorie: miglior film europeo, regista, attore e sceneggiatura. L'Italia si prende in totale 6 nomination, una per Elio Germano come miglior attore in Volevo nascondermi e una per Fabio Indamiano di Innocenzo per la sceneggiatura di Favolacce. La nomination per la 33esima edizione degli European Film Awards saranno votate ora dai 3.800 membri dell'EFA e i vincitori saranno annunciati in serata evento virtuali, naturalmente in live stream, dall'8 al 12 dicembre. E per chiudere parliamo del campionato di Serie A maschile. È stata la Corte federale d'appello a mandare KO Napoli e Roma a respinti i ricorsi dei due club.
Violati i principi di lealtà e probità, il Napoli cercava solo un alibi per non giocare. Le motivazioni della Corte federale d'appello, che ha detto no al ricorso dei partenopei, fanno più male del 3-0 a tavolino e del punto di penalizzazione pure confermati per il club di De Laurentiis. Vicenda nota ormai quella della mancata trasferta a Torino del 4 ottobre, quando i partenopei non andarono all'Allianz Stadium per affrontare la Juventus, causa la positività di Zielinski ed Elmas e il relativo intervento delle ASL territoriali competenti. Ma la Corte ha ribadito la validità del protocollo in atto e sottolineato che non vi erano condizioni oggettive per non giocare, come del resto hanno fatto tutte le altre squadre in condizioni analoghe in queste settimane. Rigettato anche il ricorso della Roma contro lo 0-3 subito a tavolino per non aver correttamente segnalato al referto la presenza del calciatore Diawara nella gara della prima giornata a Verona, finita sul campo 0-0. Giallorossi e partenopei restano così appaiati a quota 14 punti al terzo posto in classifica. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E con questo direi che la sintesi della giornata è completata, in modo che tra poco possiamo cominciare ad addentrarci in alcuni argomenti in particolare insieme agli ospiti. Per i vostri messaggi 349-238-6666, per i WhatsApp oppure commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
Notizie più importanti dall'Italia e dal mondo le avete sentite, ma adesso appunto alcune di queste notizie le approfondiamo insieme agli ospiti e anche con l'ausilio dei vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666. Andrea da Udine dice: Roberta, tra poco ci fanno ritornare in lockdown, come facciamo a fare il vaccino anti-influenzale che i medici faticano ad avere e le varie visite specialistiche bloccate da mesi? Ci si ammala solo di Covid-19? Dice Andrea: certamente no, le altre patologie purtroppo continuano a ammalare le persone, però purtroppo evidentemente tutta questa emergenza già nella prima ondata, ovviamente nella seconda ondata dovevamo essere tutti più pronti, sta intasando, lo avete visto, gli ospedali, sta concentrando tutto il personale ospedaliero, sanitario su questa emergenza, su questa epidemia. Però è anche vero che non si è ricostruita bene, è stata distrutta negli anni la medicina di territorio, territoriale, i medici di base, le strutture insomma più locali, e questo però è in buona parte non solo dipendente da causato da questi tagli selvaggi di anni, ma anche dal fatto che forse le regioni, che hanno in questo una competenza loro anche autonoma, insomma, forse non tutte si sono date un grande affare. Comunque, adesso cominciamo col primo argomento.
Nel rapporto di ieri, come avrete visto, la cabina di regia, rafforzata poi anche dal parere del CTS, dice: attenti, perché ci sono quattro regioni che hanno questa soglia, quindi sono anche a rischio di evolvere verso il livello alto, forse è bene anticipare delle misure, perché sono una situazione che potrebbe rapidamente evolvere nell'altro sistema.
Questo è stato l'allarme oggi del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro, che ha detto a proposito di quattro regioni che sono nelle condizioni, dice, del rischio di passare da una fascia più bassa, quella gialla, a una fascia arancione o addirittura rossa, e quindi Brusaferro invita queste quattro regioni a introdurre loro stesse già delle misure più restrittive, delle misure preventive, quindi più restrittive. Questo dopo che ieri, ne avevamo parlato qua lungamente a effetto notte, il ministro della Salute Speranza ha firmato un'ordinanza che entra in vigore da questa notte, spostando dalla zona gialla alla zona arancione cinque regioni, ve lo ricordo, sono Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria. Oggi però, dice Brusaferro, il rischio è alto e quindi bisogna che queste quattro regioni anticipino delle misure. Sentiamo anche questo passaggio.
C'è non solo la presa d'atto della situazione al primo novembre, ma c'è anche un warning dicendo: attento, in alcuni casi forse è bene anticipare, perché la probabilità che tu evolva è particolarmente elevata.
E queste regioni in questione sono l'Emilia-Romagna, il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto e la Campania. A questo proposito, i presidenti di Friuli Venezia Giulia, Veneto e Emilia Romagna sono in contatto in queste ore per varare appunto un'ordinanza in comune tra loro che introduca nelle tre regioni delle misure più restrittive rispetto a quelle stabilite per le zone gialle, perché loro per il momento si trovano nella zona gialla. Scopo di questa iniziativa ovviamente è evitare che i dati peggiorino e che quindi possano poi scivolare dalla zona gialla alla zona arancione o rossa. Nel frattempo, l'avete sentito anche nella sintesi della giornata, c'è la Basilicata per esempio che sta immaginando, tra le regioni che da stanotte invece passano direttamente alla zona arancione dalla gialla, di far passare tutti gli studenti, tutti i ragazzi e le ragazze alla didattica a distanza, mentre il sindaco di Palermo, Luca Orlando, avrebbe deciso di annunciato che nelle prossime ore firmerà un'ordinanza con la quale si vieta lo stazionamento in centro città a Palermo dalle 16 alle 22 e per l'intera giornata di sabato e di domenica. Quindi insomma, a livello locale molti stanno prendendo delle iniziative al di là delle decisioni del governo. Nel frattempo dal Ministero della Salute emerge che non sono previste altre ordinanze al momento, quindi si attendeva una risposta per la Campania. Per il momento sembra che non vi sia, e però sapete che della Campania si discute da giorni, perché sarebbe sempre in zona gialla. Molti sono chiesti come è possibile che una regione di cui si è parlato tanto per il numero di contagi, per il sistema sanitario in difficoltà, sia nella zona più bassa, di più basso rischio gialla. Lo stesso presidente De Luca della regione ha chiesto la zona rossa, anzi ha chiesto che ci sia un lockdown a livello nazionale. Probabilmente certi presidenti di regione non vogliono assumersi totalmente la responsabilità di penalizzare i propri cittadini, i propri commercianti, eccetera. Vorrebbero che ci fossero diciamo, dei provvedimenti omogenei. Allora, ne voglio parlare della situazione della Campania e di Napoli. Di Napoli sapete che è stato più volte qui il sindaco De Magistris, con Luigi Sparano, che è segretario della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale di Napoli. Dottor Sparano, benvenuto e grazie della disponibilità.
Buonasera a tutti.
Quindi la Campania resta in zona gialla, no? Per il momento.
Sì, per il momento resta in zona gialla, ma c'è il rischio di saltare una zona e diventare direttamente rossa. Perché in questo momento, lo diceva poc'anzi lei, ma lo stiamo percependo su quelli che sono i numeri, bisogna avere la lucidità di una capacità predittiva di un evento che si sta caratterizzando da un'enormità di numeri e di contagi, soprattutto nell'ultima settimana. Per cui non si parla soltanto degli aspetti legati alla presenza di pazienti nelle terapie intensive, ma si parla di una serie di numeri che diventano ingestibili sia sul territorio e di conseguenza nella richiesta di essere accolti nelle strutture ospedaliere. Quindi c'è un grandissimo lavoro territoriale e di conseguenza un maggiore afflusso verso gli ospedali, che non significa che ovviamente le due cose
siano in contrasto con una con l'altra, nel senso che un'inefficienza territoriale affolla gli ospedali, ma è evidente che il numero aumentato di contagi che sta determinando una condizione di ingestibilità rispetto a quelli che sono gli eventi che dovremmo cercare in qualche modo di prevenire nelle prossime ore, nei prossimi giorni.
Dottor Sparano, ma lei, voi medici, insomma, della FIMS, della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, ne avete parlato con il presidente De Luca, per esempio, perché voi lanciate l'allarme da qualche tempo?
Sono diversi giorni che in realtà stiamo lanciando contenuti del genere, e mi sembra di percepire che in realtà la condizione è stata, diciamo, in un certo qual modo recepita, anche perché se proprio per i numeri di cui stavamo dicendo prima non diventa più possibile una gestione, perché tenga presente che oggi i medici di famiglia, tutti, nessuno escluso, ha un contatto non meno di 200 contatti giornalieri, con tutte le modalità e le espressioni possibili di richieste di aiuto che vanno dai WhatsApp, delle mail, a delle mail, SMS, telefonate per i cellulari fissi e quant'altro, che esprimono quella gradualità di interventi da pazienti a maggiore intensità, a media intensità, anche a bassa intensità, che stanno ingolfando e saturando totalmente tutti i nostri interventi, e con il pericolo di oscurare le patologie croniche di cui si è già detto prima.
Sparano, vedo che adesso la Regione Campania, oggi analogamente a quanto deciso il 9 novembre scorso, ha respinto in via monocratica ulteriori due ricorsi, il TAR della Campania, proposti per la sospensione dell'ordinanza regionale sulla scuola. In pratica il TAR conferma l'ordinanza sulla didattica a distanza che era stata decisa da De Luca, no? Quindi per quanto riguarda gli studenti di tutte di ogni ordine e grado, rimarranno la didattica a distanza, tra le misure che aveva preso appunto il presidente della Regione De Luca. E poi una dichiarazione di De Luca di poco fa che dice: sulla linea di rigore sempre seguita dalla Regione, solleciterò nelle prossime ore e nei prossimi giorni i ministeri dell'Interno e della Salute ad assumere provvedimenti rigorosi per il rispetto delle regole e per il contrasto dell'epidemia. E quanto fa sapere appunto De Luca dice: non sono assolutamente tollerabili immagini come quelle del lungomare di Napoli o di strade e quartieri abbandonati a se stessi, nei quali si continuano a violare le norme senza che nessuno di quelli che hanno il dovere di impedirlo muova un dito. Non è tollerabile, dice ancora De Luca, che il lavoro straordinario fatto sul piano sanitario ospedaliero a tutela della vita delle persone sia inficiato da un contesto ambientale che si muove nel segno dell'irresponsabilità istituzionale e comportamentale. E che, come commenta Sparano, è colpa quindi...
Assolutamente, si va verso una direzione dove c'è necessità di una tregua, perché quando non si riescono fondamentalmente a determinare delle azioni per fermare, per impedire delle misure di diffusione senza limiti, è evidente che c'è necessità di una tregua improvvisa. Io definisco questo termine per dire: è necessario determinare un'azione rigida, severa, per almeno un numero di giorni, che potrebbe essere da qualche settimana, a misure di almeno di 15-20 giorni, perché sennò altrimenti andremo su numeri non più gestibili, e viene a saltare tutto quel grande lavoro che si sta facendo anche con risorse limitate. Tengo ad aggiungere che si parlava prima sulle risorse minime dei medici di famiglia. Noi stiamo viaggiando a un numero inferiore al rapporto ottimale, cioè noi abbiamo mediamente un medico ogni 1300 abitanti e stiamo viaggiando al di sotto di quei numeri, con una popolazione di medici dove un terzo ha tra 67 anni e mezzo e 70 anni, e molti dei quali sono essi stessi pazienti cronici, affetti da malattie croniche, e che ovviamente in questi giorni stanno cercando in qualche maniera di proteggersi ulteriormente. Abbiamo positivi, nelle ultime 24 ore ho avuto segnalazioni di 4 positivi, 20 a Napoli erano già in isolamento fiduciario, e purtroppo nella giornata di ieri c'è stato un altro decesso di medico di medicina generale di 52 anni.
Quindi sta parlando di medici. Senta Sparano, sì. Ma quindi voi medici auspicate un lockdown, il passaggio, certamente, della campagna, sì, in una zona rossa praticamente?
Sicuramente sì, almeno per, come dicevo, per un tempo che determini la possibilità di fondamentalmente di revisionare tutta una serie di procedure che non sia inferiore a 15 giorni proprio per stabilizzare sia i contagi sia le procedure e gli interventi da adottare.
Sparano, io capisco che lei ovviamente probabilmente insomma, non vuole entrare nelle dispute politiche, però avrà insomma sarà conoscenza che il sindaco De Magistris attribuisce le colpe al presidente della regione De Luca, che dice che non ha fatto quello che doveva fare nei mesi che aveva a disposizione. De Luca dice poco fa anche nella dichiarazione che ha fatto a proposito del lungomare di Napoli, del fatto che dice chi dovrebbe bloccare, chi dovrebbe controllare non lo fa, insomma a forza di rimpalli di responsabilità. Ma lei si è fatto anche un'idea del perché De Luca giorni fa aveva annunciato che avrebbe emesso un'ordinanza per un lockdown, poi non l'ha più fatto, e lì si può capire che magari per una questione di decisioni impopolari, però perché il governo, perché il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, non fa passare la campagna dalla zona gialla alla zona rossa? Lei si spiega per quale motivo?
Beh, chiaramente lei giustamente mi fa una serie di richieste legittime che evidentemente escono fuori dal campo di azione del medico, quindi di quello che è la logica che vuole sostanzialmente mettere un allarme di tipo sanitario. Cioè, fondamentalmente io onestamente non me la sento di andare a individuare delle colpe specifiche da ambo le parti, ma quello che invece va segnalato è l'osservazione dei numeri e dei contagi che inevitabilmente stanno aumentando per una condizione che probabilmente di cui era predittiva anche la stagionalità. Quindi probabilmente oltre delle misure restrittive ci sono delle condizioni che vanno al di là di sistemi organizzativi e di prevenzione che fondamentalmente riguardano proprio l'evoluzione della malattia. Quindi ci saranno sicuramente delle responsabilità sulla gestione e sulla diffusione dei contagi non adottando delle misure specifiche, ma senz'altro stiamo parlando anche di una condizione legata a degli eventi che oltre che essere ambientali sono legate proprio all'attività del virus.
Quindi in sintesi lei, Sparano, e voi medici dite, al di là di chi siano le responsabilità, le colpe eccetera, c'è l'assoluta necessità di un tempo di blocco, insomma, di
certo,
pausa, di fermare tutto,
certo,
per
di tregua, fondamentalmente,
di tregua, insomma.
Perché altrimenti creiamo un grande problema nella gestione dei pazienti a maggiore intensità, perché fondamentalmente la gran parte, lo vedete anche dai numeri, in realtà c'è stata un'ottima risposta dei medici in generale, quindi non faccio parte soltanto del ragionamento della visione della medicina di famiglia, sul fatto che il numero aumentato di contagi, quindi di pazienti positivi, non è corrisposto in un numero di esponenziale di terapia intensiva. Quindi fondamentalmente c'è una tempestività terapeutica dei medici che magari nei mesi precedenti non c'era, perché abbiamo avuto un maggior numero di notizie e quindi una esperienza che ci ha maggiormente preparati agli interventi. Oggi il medico è molto più pronto, molto più reattivo.
Però la situazione dice è comunque difficile. Insomma, vediamo se nelle prossime ore, nei prossimi giorni, probabilmente entro il fine settimana, cambia qualcosa a livello di decisioni in questo senso. Grazie, dottor Luigi Sparano. Grazie e buon lavoro.
Grazie a lei e buonasera a tutti.
Grazie. E c'è un momento di pausa come sempre a questo punto, ci ritroviamo tra pochissimo. Pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure i vostri WhatsApp al 349-238-6666.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state seguendo Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, e con voi sempre Roberta Giordano a raccontarvi le notizie più importanti che dovete sapere dall'Italia e dall'estero, e poi gli approfondimenti insieme agli ospiti. C'è un ascoltatore poco fa che mi ha chiesto, vediamo se lo ritrovo, parlava di Napoli e mi chiedeva di fare un appello, eccolo qua. Dice: a Napoli alcune zone, quartieri spagnoli eccetera, sono sotto controllo territoriale della criminalità organizzata, può fare per favore un appello a detta criminalità di dire di usare mascherina, di rispettare la distanza? Grazie, dice. Allora, già non ascoltano spesso persone, diciamo, che con la criminalità per fortuna non hanno nulla a che fare, figuriamoci se mi ascoltano in questo appello i criminali. Ecco, diciamo, ovviamente spieghiamo che tutti almeno usino la mascherina, almeno oltre agli altri danni di evitare il contagio che si moltiplichi sempre di più, però insomma diciamo la questione poi finisce qui, sperando che la maggior parte delle persone siano responsabili in questo senso. Dalla Campania però passiamo alla Sardegna. Vi ricordate che la regione sul finire dell'estate finì nel mirino delle critiche da più parti perché c'era stata questa vivace, disinvolta vita mondana tra balli in discoteca, eventi, feste varie senza precauzioni, no? Che avrebbero fatto impennare, questa è un po' il sospetto, e le critiche sono dovute a questo fatto, che sarebbero responsabili questo modo disinvolto di aver passato l'estate tra feste e discoteche in Sardegna dell'aumento dei contagi, anche dei contagi di ritorno, al di là che nella Sardegna, anche di coloro che poi sono ritornati a fine estate nelle proprie regioni, nelle proprie città, e via via, quindi questo contagi poi si sono man mano moltiplicati. Allora, la Procura di Cagliari, la notizia di oggi è questa, che la Procura di Cagliari ha aperto un'inchiesta per epidemia colposa a seguito della messa in onda di un servizio della trasmissione Report di Rai 3 ieri sera sull'apertura delle discoteche estive in Sardegna. Perché? Perché secondo i magistrati l'apertura delle discoteche avrebbe favorito la diffusione appunto del Covid prima nell'isola e poi nelle varie regioni italiane. I magistrati vogliono capire se la regione abbia consentito l'apertura dei locali della Costa Smeralda nonostante fosse a conoscenza dei rischi. Allora, intanto vi ricordo che il governo, che aveva tenuto come le altre attività chiuse le discoteche fino a giugno, a un certo punto disse: per noi le discoteche non vanno aperte, però se le regioni fanno delle loro valutazioni e pensano che rispetto ai dati, ai contagi eccetera ci siano le condizioni giuste per poter riaprire, valutate voi. Per esempio sentiamo Zaia, presidente della regione Veneto, già era il 13 giugno del 2020.
Le attività relative a discoteche ed altri locali assimilabili destinati all'intrattenimento, in particolar modo serale e notturno, e per eventuali servizi complementari quali ristorazione, produzioni musicali, spettacoli, eccetera, sono svolte in conformità all'allegato 1. Apertura venerdì prossimo, il 19.
Quindi già Zaia apriva il 19 giugno le discoteche, ma sentiamo questa intervista, un passaggio di questa intervista di ieri di Report al consigliere regionale sardo di Forza Italia, Angelo Cocciu.
Durante un consiglio regionale sono arrivate 20-25 telefonate. Angelo, dacci una mano, siamo nella merda. Allora ci siamo riuniti come capigruppo. Questi contagi stavano salendo, però erano abbastanza contenuti. Quindi stasi tutti, abbiamo chiesto: presidente, dai qualche giorno in più, perché è possibile che ci siano delle problematiche. Billionaire, Fibic e altra gente avevano dei contratti stratosferici con DJ importanti.
Ah, cioè quindi questi contratti sarebbero stati rescissi. Però avete giocato alla roulette.
Abbiamo rischiato un po', noi non volevamo rischiare sulle vite umane, abbiamo visto che il contagio non era ancora così importante, abbiamo detto se ci chiedono uno o due giorni magari dal punto di vista economico loro può aiutarli.
Quindi dice questo consigliere regionale di Forza Italia, in estate abbiamo ricevuto varie telefonate, pressioni dai gestori dei locali che avevano fatto anche contratti molto onerosi con DJ di grido per farli aprire, così noi abbiamo rischiato un po'. Allora avevo invitato per stasera l'assessore alla sanità della Sardegna Nieddu, che era stato già presente qui a Effetto Notte, ma stasera non poteva, mentre ha colto l'invito Emiliano Deiana, presidente dell'ANCI Sardegna, praticamente presidente dei sindaci sardi. Buonasera Deiana, grazie della disponibilità.
Buonasera a voi.
Lei ha scritto un post molto critico su Facebook, ha detto: i soldi di pochi valgono più della salute di tutti i sardi?
Sì, è stato ed è uno sfogo, però uno sfogo molto meditato. Io sono sempre stato contrario alla riapertura delle discoteche in quel frangente, ad agosto, alla proroga che è stata fatta con quell'ordinanza, ma ritengo che il difetto venga da lontano e ha almeno due attori principali: uno è il governo e l'altro è la regione. Il governo, che non ha consentito di fare dei controlli sanitari adeguati in ingresso per la Sardegna, ricordiamo la polemica sul passaporto sanitario, sono arrivate persone da tutti i posti dopo che avevamo fatto il giro dell'Europa e hanno portato i contagi in Sardegna, quando in Sardegna eravamo a contagi zero, grazie al sacrificio che hanno fatto i nostri cittadini, i nostri anziani, i nostri imprenditori, i negozianti, che hanno chiuso e hanno portato i contagi a zero, praticamente a giugno. Dopodiché il governo non ha ritenuto che si dovesse utilizzare cautela, nonostante la regione chiedesse di avere un minimo di organizzazione dal punto di vista sanitario, adducendo motivi di costituzionalità. Dopodiché in Sardegna a luglio ad agosto è successo il pandemonio. Diciamo l'ordinanza del Presidente della Regione ha aggravato anche per un paio di giorni la situazione che era già difficile di suo.
In che senso l'ordinanza per un paio di giorni? Quale ordinanza?
L'ordinanza che riapriva le discoteche, che consentiva la riapertura delle discoteche dopo che il governo ha fatto il provvedimento di chiusura.
Ecco, che sono state però aperte per diversi giorni ad agosto, no?
Sì, sì, tutta sì. Certo, ecco, c'è stata clou. una proroga con quell'ordinanza.
Senta, lei che è il presidente dei sindaci, gli altri sindaci cosa pensano di questa situazione, di questa inchiesta?
Ma guardi, è esemplificativa la presa di posizione che assunse il sindaco di Arzachena contro Briatore, o meglio, Briatore se l'aveva presa immotivatamente col sindaco di Arzachena, che aveva usato delle cautele rispetto alla popolazione, rispetto agli orari di apertura dei locali notturni. La reazione fu furibonda e naturalmente tutti i sindaci, io come presidente di ANCI Sardegna, ci eravamo schierati col sindaco di Arzachena che cercava di tutelare la salute dei propri concittadini. Quindi mi pare che da questo punto di vista le collettività, le amministrazioni abbiano una linearità a difesa della tutela della salute e quindi abbiamo visto in maniera molto critica l'apertura delle discoteche.
Senta, e per chiudere, Deiana, invece con Solinas ha parlato di questa cosa, cioè vi siete confrontati su quello che è successo, su questa inchiesta?
No, su questa cosa no, assolutamente, non ci siamo sentiti.
Non ha commentato Solinas che lei sappia?
Che sappia io, non con me no, non so se ha commentato in altre vesti, in altre situazioni, con me no, assolutamente no.
Beh, e quindi i sardi, lei dice, hanno fatto dei sacrifici e poi dopo è successa questa cosa, diciamo...
Sì, infatti c'è anche da rispedire, come dire, al mittente una certa narrazione secondo cui i contagi nel resto d'Italia sono partiti dalla Sardegna. È avvenuto esattamente il contrario, sono arrivate delle persone in vacanza dopo che avevano fatto il giro di mezza Europa e hanno diffuso il virus in Sardegna, che era praticamente a contagio zero.
E anche poi chi ha aperto i locali, chi li ha gestiti evidentemente senza precauzioni, no?
Assolutamente, le prime vittime di questa operazione sono stati i lavoratori più fragili, soprattutto i sardi, che prestano la loro manodopera all'interno di queste strutture. Sono stati contagiati, sono andati in isolamento, hanno perso il lavoro e sono attualmente senza tutele. Io ritengo che uno Stato serio si debba occupare più di loro che del benessere del Briatore di turno, che poi in Sardegna non lascia assolutamente nulla.
Grazie Milano Deiana, grazie
a voi,
un abbraccio.
Buonasera.
Alla Sardegna, grazie, alla bellissima Sardegna.
We want every legal vote to be counted. And we want every illegal vote.
I just think we have to be very clear.
La capo ufficio stampa di Trump, che viene interrotta ancora una volta da un conduttore di Fox News. Insomma, la situazione è sempre molto, diciamo, travagliata negli Stati Uniti, con Biden, il presidente eletto, che valuta un'azione legale nei confronti dell'amministrazione Trump che continua a ostacolare la transizione. Non se ne vuole andare. Insomma, Marco Valsania, ciao Marco, dagli Stati Uniti.
Buonasera.
Marco, allora, intanto Trump oggi di nuovo ha ribadito vinceremo, i risultati arriveranno la prossima settimana, e Biden però dice, insomma, è veramente imbarazzante questa mancanza di dignità da parte di Trump e il fatto di non concedere, insomma, come si usa fare negli Stati Uniti, no? Quando vince un presidente e viene eletto, l'altro, il precedente, fa la concessione, no? Di dire, anche se non è ovviamente vincolante.
Esatto, sì, diciamo questa è l'ultima, diciamo così, dei tabù un po' spezzati da Trump, diciamo l'ultima delle tradizioni a questo punto, una lunga serie spezzata da Trump, quindi che sta trascinando così questa transizione dall'amministrazione Trump verso l'amministrazione Obama, la sta trascinando, diciamo, in un clima di tensione, di incertezza. Ecco, può essere ed è probabile che l'incertezza sia sembri più elevata di quello che alla fine sia, ci sono una serie di segnali in questa direzione. Lo stesso Biden ha appena completato una conferenza stampa da Wilmington in cui, quando gli hanno chiesto cosa pensava delle prospettive così della transizione, ha detto, delle resistenze repubblicane, ha detto vedrete che poi accetteranno. E quando gli hanno chiesto se pensa che sarà necessario portare azioni legali, in realtà ha indicato che non ritiene neanche che sia necessario, perché lui comunque la transizione la porterà avanti anche senza l'autorizzazione ufficiale così così della burocrazia vicina a Trump, che appunto gli sta bloccando fondi istituzionali diciamo il supporto istituzionale che sarebbe dovuto a un'amministrazione entrante. Quindi ecco questi segnali. Ce n'è anche un altro così un po' più curioso, che arriva direttamente da Trump, al di là delle, appunto, dei tweet, delle dichiarazioni, diciamo, dei suoi stretti collaboratori molto roboanti sulla resistenza, e cioè che ha appena lanciato un nuovo pack, cioè un nuovo, diciamo, struttura di raccolta fondi, in realtà dedicata alle sue avventure future. Diciamo, lui sta raccogliendo i fondi, questo appena rivelato dal New York Times, sta raccogliendo fondi tecnicamente mandando email e contattando i donatori per lottare per ribaltare il risultato elettorale, no? Quella che lui definisce un broglio elettorale, ma in realtà il 60% di questi fondi sta già andando a questa nuova struttura finanziaria chiamata Save America, Salviamo l'America, e i cui fondi saranno invece poi dedicati alle sue prossime avventure, compresa possibilmente una ricandidatura alla Casa Bianca
nel 2024. Bene, staremo a vedere, insomma, c'è tutto il tempo per questo. Ecco, si potrebbe concentrare Trump a questo punto su quello. Dice un ascoltatore: Giacomo, è possibile che non possa controllare se l'hanno fregato? Mi pare che i controlli si stiano facendo, che si stiano ricontando i voti, ma insomma mi pare che comunque Biden sia il presidente eletto. E comunque questa è una telenovela che continuerà ancora per un po', Marco, e anzi, visto che si tratta di America, di una serie, no? Di una serie, visto che ci sono tantissime serie prodotte in America. E vedremo quale sarà la prossima puntata. Grazie a Marco Valsania.
Grazie a voi.
Ciao caro Marco, ciao. Adesso parliamo di una bella iniziativa delle palestre a cielo aperto in tutti i comuni d'Italia, ed è praticamente un bando rivolto ai comuni d'Italia che dovranno individuare delle aree green, delle aree verdi, mentre a fornire l'allestimento per fare di questi spazi, di questi parchi, delle palestre a cielo aperto sarà Sport e Salute, che è il braccio operativo dello Stato per la promozione dello sport di base e dei corretti stili di vita, di cui è presidente Vito Cozzoli. Buonasera Cozzoli.
Buonasera a tutti i radioascoltatori.
Quindi una bella iniziativa, anche se adesso capiremo se dobbiamo stare chiusi o non dobbiamo stare chiusi. Viva i parchi! Io ho visto una cosa del genere a Valencia, molto in Spagna. C'è molto questa tradizione di attrezzare degli spazi verdi con quelle macchine simili a quelle che ci sono nelle palestre, ma più semplici, più agili, insomma, più alla portata di tutti.
È vero, questo è una valorizzazione dello spazio all'aperto che si fa in giro per il mondo, anche io l'ho visto in tanti Stati. Noi abbiamo un'opportunità che è data dai nostri parchi, che non sono adeguatamente valorizzati. Allora, insieme all'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, abbiamo pensato che questo fosse il momento per lanciare questo progetto, che è un arricchimento dei nostri parchi per dare la possibilità anche in questo momento di fare sport all'aperto. Lo sport non può fermarsi. Noi speriamo che riaprano al più presto i circoli, le palestre, le piscine, che tanto hanno fatto in questi mesi per adeguarsi alle norme sanitarie, per garantire la sicurezza ai loro tesserati. Ma la pandemia corre e noi non sappiamo quando si fermerà, lo speriamo che si fermi il prima possibile. Quindi lo sport nei parchi vuole essere uno strumento per tenere vivo lo sport, per continuare a fare sport in un ambiente naturale, in un ambiente green come sono i parchi. Quindi Sport e Salute vuole mettere a disposizione delle strutture che ovviamente rimarranno allestite nei nostri parchi, fra l'altro in modo innovativo, con un QR. Ci saranno anche dei tutorial che saranno messi a disposizione dei praticanti, ma nei comuni saranno gli istruttori delle società sportive, delle associazioni sportive, delle santistiche che animeranno queste installazioni, perché lo sport non è soltanto una palla infilata in porta, è una rete di protezione civile, un aggregatore di relazioni e l'ossatura sociale che attraverso l'intero paese.
Cozzoli, mi dica una cosa, siccome purtroppo ci dobbiamo lasciare, con quali tempi tutto questo sarà realizzato nei parchi?
Ma guardi, noi iniziamo tra un mese al Foro Italico. Il Foro Italico si chiama Parco del Foro Italico. Trasformiamo la Grandstand Arena in una palestra a cielo aperto, 800 metri quadri, e poi ci sarà un bando aperto a tutti i comuni si candideranno, e noi accetteremo, accoglieremo i progetti migliori per finanziarli insieme all'ANCI. Quindi è un progetto che parte tra un mese a Roma, ma che si vuole aprire a tutti i comuni italiani che saranno pronti per partecipare.
Mi sembra un'ottima iniziativa, davvero. L'aspettiamo con ansia, proprio come diceva lei, lo sport è salute, ma anche socialità e benessere, e leggerezza e anche gioia. Grazie Vito Cozzoli, grazie Presidente, ricordo, di Sport e Salute, amministratore delegato. Grazie, buona iniziativa, speriamo nel più breve tempo possibile. Ora invece, velocissimamente, Ratta con la Folgore, vi aggiorno alle 22.